Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
L'Eucaristia ci mette sempre in comunione con tutti gli uomini, perché Gesù è morto ed è risorto per tutti. Ci mette anzitutto in comunione con l'Israele di Dio, col popolo dell'Alleanza, soprattutto in questo giorno del sabato.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 6. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente, perché anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Stefano, intanto, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilicia e dell'Asia si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono alcuni perché dicessero: «Lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio». E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi gli piomparono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni che dissero: «Costui non fa che parlare contro questo luogo santo e contro la legge. Lo abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù, questo Nazareno, distruggerà questo luogo e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandate». E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. Parola di Dio.
Ecco che col brano di oggi, che forse si può pensare apre una sezione particolare nel racconto di Luca, con Stefano e anche col capitolo 8, poi successivamente, noi impariamo cose che non sapevamo prima. In una comunità che è stata sottolineata tante volte, ad ogni pagina si può dire, Luca dice che era un cuor solo, un'anima sola, erano tutti insieme. Qui impariamo che sono due gruppi, sono due gruppi anche culturali, due gruppi linguistici. È una notizia importante che emerge, che Luca vuole inserire alle sue fonti anche nel racconto, e mostra come improvvisamente qui troviamo questi due gruppi. E tra l'altro aveva sottolineato tante volte che non c'era nessun bisognoso, però qui vediamo che invece addirittura c'è un gruppo intero, ecco, che ha da lamentarsi. Quindi è molto interessante queste nuove, diciamo, visioni che Luca introduce evidentemente nel racconto, apposta per poter aprire una nuova, diciamo, un nuovo discorso, sempre sulla comunità, sulla Chiesa, sul suo contesto, anche sul suo contesto, come vediamo. Ecco, detto questo, io vi lascio subito la parola. Abbiamo oggi, è un testo un po' lungo, nel senso che abbiamo due parti chiaramente distinte. Una riguarda i sette, l'istituzione dei sette, con tutto ciò che questo può significare, e l'altro riguarda l'inizio del racconto su Stefano, in particolare la sua predicazione, il suo arresto. E quindi vediamo di dire una parola o sull'uno o sull'altro o su ambedue.
Diciamo che è giusto fare un minimo di quadro sulla situazione in questo capitolo sesto, perché, diciamo, si vorrebbe dire che qui le cose cominciano a farsi impegnative, quasi serie. E sì, purtroppo.
Nel senso che ci sono dei problemi.
Il nostro Signore ha fatto la Chiesa di uomini, quindi sappiamo com'è. Le tensioni tra i credenti originari della diaspora e quelli originari della Palestina, diciamo che in primo impatto riguardano soprattutto la distribuzione dei beni, però poi si trovano anche delle altre cause più profonde, forse di attrito. Gli Atti degli Apostoli costituiscono un documento che parla di due gruppi ed è difficile sapere, almeno non dà delle specificazioni esatte per capire certe cose fra i due gruppi, di sapere esattamente che cosa li distingueva. Erano tutti cristiani, eppure c'erano delle distinzioni. In realtà questo conflitto banale, appunto perché fra cristiani, doveva corrispondere a delle tensioni interne abbastanza gravi da essere percepite anche dall'esterno. Si nota quindi la divisione della prima comunità in due, diciamo, componenti. Gli ebrei originari della diaspora, che parlavano greco e leggevano la Bibbia in greco nelle loro sinagoghe. Qui già c'è un momento di discriminazione. E gli ebrei originari della Palestina, che leggevano la Bibbia in ebraico, facendola poi seguire anche dalla traduzione in aramaico, perché sappiamo che la maggior parte del popolo appunto parlava l'aramaico. Possibile però che dietro la controversia si nascondesse anche un disaccordo profondo fra gli ebrei ellenisti a causa della politica missionaria che essi naturalmente esercitavano nei confronti dei pagani. E la persecuzione appunto narrata poi, che verrà narrata nel capitolo ottavo, colpisce solo, diciamo, i credenti di lingua greca, che oltretutto erano molto più attivi, come ho detto prima, nella predicazione ai pagani, cosa che creò naturalmente differenze e diffidenze tra i cristiani della Palestina.
Sì, questo si vedrà. Poi ha gettato uno sguardo più avanti. insomma, Luca racconterà.
Ma io mi ero fermata su alcuni termini, soprattutto su questo termine diaconia, che non so se è la prima volta che lo troviamo qui negli Atti, almeno non ho controllato, però in questo...
Può essere.
Mi sembra, perché mi sembra che sia la prima volta.
Non controllare.
E ad ogni modo ricorre 3 volte in questo brano. E mi sembrava importante che questo termine diaconia riguarda sia il servizio, diciamo, ai poveri o ai bisognosi, qui alle vedove, e anche il servizio alla parola, perché gli apostoli dicono: non possiamo lasciare da parte il servizio alla parola. Sembrava importante questa cosa, ma mi sembra che viene messo sullo stesso piano, perché servizio è quello ai bisognosi e servizio è quello della parola. E anche per il servizio ai bisognosi, diciamo che la procedura per scegliere quelli che, a cui verrà affidato questo incarico, è la preghiera, l'imposizione delle mani. E che poi questi che verranno scelti devono essere persone piene di Spirito Santo. Mi sembrava importante questo particolare, perché il servizio che sia ai poveri, ai bisognosi, che sia il servizio alla parola, intanto è un servizio, e questo già dice molto. E poi è un servizio che può essere svolto in quanto si è ripieni di Spirito Santo. E poi un altro particolare è che quando dice al versetto 3 cercate, però c'è questo verbo che dice episkepsaste, che è il verbo d'episcopeo, visitate fratelli, uomini tra voi, dice martirumenus, la CEI traduce di buona reputazione, ma il greco dice che testimoniano, testimoni, martiri, il termine testimoniati,
che hanno buona testimonianza,
che hanno buona testimonianza in fondo
da parte di altri, degli altri.
E poi un'ultima cosa è quando al versetto 4 dice noi invece, cioè loro appunto si occuperanno appunto del servizio alle mense, noi invece del servizio alla parola. Nel servizio alla parola e c'è questo termine proscarterisomen, cioè persevereremo, quel termine che abbiamo incontrato diverse volte per dire che gli apostoli erano perseveranti nella preghiera, nella frazione del pane. Però ecco, questo termine, cioè non solo ci dedicheremo, ma persevereremo, cioè saremo costanti in questo servizio.
Questo testo è veramente troppo lungo, forse, troppo lungo, perché i temi che si toccano sono tanti e non ci si può fermare su tutti. Mi ha colpito quello che ha detto Giovanni sui due gruppi, che impariamo che qua ci sono due gruppi, sono tutti ebrei, però alcuni sono di lingua greca, poi si dice che c'è un proselita tra gli eletti, e l'altro è il gruppo forse palestinese, insomma, quello che e questa disputa non dice che la carità intesa proprio come servizio, la carità concreta che risolve e che dà la vera immagine di quella che è la Chiesa. E, insomma, mi è tornato in mente quello che dice San Paolo sulla colletta. La colletta ha motivazioni teologiche, non è solo una cosa che sta lì perché l'elemosina bisogna farla, il fatto che i greci portino soldi a Gerusalemme ha una motivazione molto profonda per lui. Anche qui la stessa cosa. Io veramente mi sono fermata su un versetto che introduce un po' forse il discorso di Stefano, col quale forse si chiude anche questa fase gerosolimitana degli Atti degli Apostoli, perché poi si apre di più alla diaspora. Il versetto 7: la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Gerusalemme, anche in gran numero di sacerdoti aderiva alla fede. Io capisco che è un po' marginale, ma ci tengo a leggere una cosa, perché anche per correggere un intervento mio dei giorni scorsi, ho trovato un passaggio molto bello nelle omelie, negli appunti raccolti di Don Giuseppe. C'è una specie di interrogatorio tra Don Umberto e Don Giuseppe, e Don Umberto dice: vi è una compiaciuta insistenza sul Tempio, questa è una tesi forte degli Atti, oltre che di Luca e di tutto il Vangelo. Parlare nel Tempio, cioè esporli a essere arrestati nel Tempio, tutto il giorno erano nel Tempio. Il Tempio realizza la sua vocazione di essere il monte di Sion, dal quale esce la legge che riempie il mondo, Isaia 2. Gerusalemme è piena di questa dottrina che di lì trabocca, e Don Giuseppe lo sollecita e gli chiede: allora poiché siamo in questo discorso, spiega una cosa. Don Giuseppe dice, sì, a Don Umberto: spiega una cosa, questo vale per Israele e per la Chiesa? E Don Umberto dice: dal Tempio parte l'evangelizzazione, nel Tempio la Chiesa era riunita nel rendere testimonianza al Cristo e a se stessa. Rimanere sotto il portico di Salomone, cioè la Chiesa si raccoglie nel Tempio, prende inizio nel Tempio. Don Giuseppe dice: voglio domandare due cose, era solo per avere un'assemblea più numerosa? E Don Umberto: era affermazione di un diritto di possesso. E Don Giuseppe: solamente? E Don Umberto: era anche attingere a forma di grazia. E Don Giuseppe conclude con una sollecitazione che mi sembra molto importante anche in vista del discorso di Stefano, che è molto sul Tempio. Da una parte il Signore ha detto: né qui né a Gerusalemme adorerete il Padre. Dall'altra il Tempio viene distrutto. Però ci sono testi come Zaccaria 8 in cui si parla ancora del Tempio. C'è qualcosa di più di questo andare nel Tempio? Mi è sembrata una sollecitazione molto preziosa, perché se ci fosse una parola univoca sarebbe anche più facile per noi. Ma anche qui vediamo che San Luca poteva smettere di dirla questa cosa, sapendo come è andata a finire, cioè questa rottura tra Israele. Poteva non dirle tutte queste, poteva non ripetere continuamente in questi primi 6-7 capitoli che loro erano sempre a Gerusalemme, nel Tempio, c'erano sacerdoti. Invece lo continua a dirlo, e quindi insomma mi è sembrato molto importante. E poi ritornerà l'accusa proprio su questo tema.
Io faccio notare appunto in questo lungo brano che appunto c'è questo problema all'interno della comunità, eccetera, però mi sembra anche molto bello il fatto che una volta individuati questi sette, no, che sono appunto, che hanno un loro spazio, un loro compito, poi molte cose che abbiamo visto per gli apostoli cominciano a essere di Stefano, un po' forse lo diceva Linda per i primi versetti, ma anche ad esempio il versetto 8, pieno di grazia, faceva grandi prodigi fra il popolo, che fino adesso abbiamo visto che era una prerogativa, per così dire, dei dodici, almeno pareva. E poi soprattutto questo arresto e questa testimonianza che lui sarà chiamato a dare al Sinedrio. Quindi mi pare che proprio appunto da un momento di difficoltà poi di fatto si apra, ecco, si apra la grazia, scoppi, ecco, per cui anche altri sono presi dentro nelle cose fondamentali della comunità, cioè la testimonianza poi.
per agganciarvi alla discussione fra Don Giuseppe e Don Umberto, aggiungerei questo, che nella nostra introduzione abbiamo ipotizzato, naturalmente, tenendo conto del Vangelo e degli Atti, che anche a chi parla Luca, non è l'unico elemento naturalmente, abbiamo ipotizzato che parli a Teofilo, che parli al mondo giudaico di Gerusalemme, in particolare al mondo alto sacerdotale. Se è così, si aggiunge questo elemento, per esempio il fatto che qui al versetto 7 si ricordi che una folla di sacerdoti aderiva. Cioè, Luca è molto, evidentemente, per molto importante sottolineare da un lato la piena fedeltà alla legge e al Tempio, anche se poi vediamo le accuse fatte a Stefano, e dall'altra mostrare che tanti che appartengono a questa comunità che è sorta dopo la morte e risurrezione di Gesù, sono in questo caso dell'ambiente sacerdotale, quindi può essere, si aggiunge questo aspetto. Comunque ci si può chiedere perché venivano trascurate le vedove degli ellenisti, ci sono gli ebrei da una parte e gli ellenisti dall'altra. Da quello che dicono i dodici, gli apostoli, e dal fatto che la scelta sembra, non è scritto in modo esplicito, ma sembra che sia fatta di sette ellenisti, cioè che tutti questi sette sono ellenisti, appartengono a questo gruppo e non appartengono al gruppo degli ebrei, c'è da supporre con abbastanza sicurezza che tutto era in mano agli ebrei, i dodici e tutto ciò che dipendeva da loro, compresa la distribuzione dei beni, eccetera. Era tutto in mano agli ebrei e naturalmente questo crea, non si dice neppure interessante, ovviamente una supposizione, però è interessante, non si suggerisce che c'è qualcuno, cosa possibile sempre, che c'è qualcuno che fa male volutamente. E anche questo è ancora più interessante, non si presuppone necessariamente che qualcuno volutamente trascura quegli altri perché sono... È un fatto però, essendo tutto in mano a un gruppo, e viene fuori naturalmente molto facilmente che l'altro gruppo si sente trascurato. E quindi la scelta è la scelta di sette che sono tutti di quel gruppo, alle loro vedove ci pensano loro. Seconda osservazione che molti commentatori fanno è che questi sette non sono i diaconi che pensiamo noi, che troviamo anche nelle lettere, per esempio nelle lettere di Timoteo, eccetera. Forse si può anche collegarli, diciamo, possiamo chiamarli diaconi, ecco, per non togliere questa ascendenza, diciamo, del diaconato, perché hanno una funzione, ma non sono presentati come al servizio dei dodici. Sono dei capi, sono dei nuovi capi e difatti sono scelti, sono dei carismatici e difatti la loro attività non è semplicemente quello di fare i camerieri a tavola o di distribuire i beni, quella è una cosa importante naturalmente, avere in mano l'amministrazione in una comunità in cui ci sono tutti i beni in comune, è importante naturalmente, ma questi sono dei carismatici e degli annunziatori, dei predicatori, tutti e sette, anche se poi noi vediamo in attività due, soprattutto Stefano e poi Filippo, però c'è da supporre che anche gli altri vengono scelti con questa idea e mi sembra che è per questo che si richiedono persone carismatiche E una delle, dei carismi qui, insomma, che è sottolineato molto, a noi può naturalmente facilmente possiamo trascurare questo perché non è facile trovarne altri anche oggi, è che facevano dei miracoli. Stefano si sottolinea, quindi la charis, la grazia, la pistis, la fede, e la dynamis che torna continuamente, consiste o si esprime in modo molto forte nel fatto che compiono, come i dodici, compiono miracoli e segni e prodigi. Poi c'è anche la sapienza con cui Stefano parla, eccetera. Ma è questo un aspetto, anche questo è un aspetto importante, mi sembra, cioè sono dei carismatici questi, sono scelti per le loro qualità che sono attribuite naturalmente allo Spirito, sono doni dello Spirito, ecco, compresi il punto quello di fare miracoli. Finendo, è interessante, mi veniva a pensare questa varietà che noi troviamo nel racconto di Luca. Se noi prendiamo Stefano, oggi noi parliamo di identità, ecco, qui non si parla di identità, ma potremmo parlare di identità, si definisce con le appartenenze, e l'identità è sempre complessa. Stefano è ovviamente un ebreo, quindi appartiene al popolo ebraico, quindi non è un, si distingue da un gentile, è chiaro, però dentro il popolo ebraico ci sono tante differenze. Appartiene agli ellenisti e quindi si distingue dai non ellenisti, cioè dagli ebrei qui, e poi appartiene alla Chiesa. E queste appartenenze tutte vivono. Naturalmente c'è qualcuna di queste appartenenze, penso io, se si potesse ragionare su questo, che prevale, l'appartenenza alla Chiesa, ma questo non cancella, anzi, non cancella l'appartenenza agli ellenisti, come si vede poi anche nella discussione successiva, nel brano di oggi, la sua appartenenza alle sinagoghe degli ellenisti, dove discuteva con gli altri, e qui non cancella questo, anzi continua queste diverse appartenenze che costituiscono il complesso dell'identità, ecco, che è sempre ricca, è sempre, qualunque identità è sempre ricca e sempre anche complessa, e qui emerge in queste notizie di Luca. Ecco, mentre seguiamo il bellissimo racconto di Luca sulla Chiesa ai suoi inizi, preghiamo oggi per tutte le chiese del mondo e poi per tutti gli uomini. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. E quindi preghiamo per il servizio alla parola, per il servizio dei poveri, per ogni altro servizio, perché tutto sia visto, pensato per l'edificazione della comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per i pastori, perché sappiano riconoscere il proprio compito e sappiano discernere quello che deve essere affidato ad altri. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E anche per l'armonia e la sinfonia delle nostre comunità, perché anche questo sia una testimonianza a Gesù oggi in un mondo così travagliato e disgregato. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per chi deve assolvere un servizio invece nella comunità civile in questi tempi, a tutti i livelli, preghiamo.
Ascoltaci.
E presentiamo sempre al Signore i malati del coronavirus. Preghiamo per gli anziani qui della Casa dei Ciliegi, per Maria Lucia. Preghiamo anche per questa signora, sua Ir, che è la madrina di Pietro Mandarano, e per tutti quelli che conosciamo o che conoscono quelli che ci stanno ascoltando. Preghiamo. Preghiamo anche per l'assemblea di Ramo di domani, per tutti i prossimi incontri comunitari, perché davvero ci aiutiamo a vivere da cristiani, come cristiani, con fede questo tempo, cercando la benedizione di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E sempre presentiamo al Signore i più poveri, i più emarginati, quelli che sono privi di tutto, perché il Signore tocchi i cuori di tanti e li apra alla solidarietà, alla condivisione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi ricordiamo l'anniversario di Aldo Moro, l'anniversario della uccisione, l'ordinazione di Don Lanfranco, e ricordiamo la nostra sorella Giovanna, Giovannona, nel giorno anche lei del transito, e poi anche Sgarabatto, Gianluca, compleanno. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Preghiamo per... Anche a me mi era venuto in mente Aldo Moro, ma soprattutto oggi quelli che in seguito che si sono fatti complici, insomma, di questo atto, alcuni di loro hanno fatto anche un cammino di riconciliazione insieme ai figli delle vittime, delle loro vittime. Preghiamo perché il Signore confermi questi loro moti di pentimento, di riflessione, di ripensamento. E preghiamo per, in questo senso, per tutti i parenti di vittime di quella stagione di stragi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
La Barbara chiede di ricordare oggi Giampiero, che è il papà di uno dei ragazzi che loro seguono, Manuel, che è spesso venuto anche da noi, che nell'anniversario della sua morte, Giampiero. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche perché in questa difficoltà economica conseguente alla malattia e al virus non chiuda ancora di più i cuori rispetto a tutto il tremendo problema dei migranti, perché invece aumenti la solidarietà e apra la disponibilità, la carità, la solidarietà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo anche per la ripresa al 18 prossimo delle liturgie col popolo, perché il Signore dia saggezza e aiuti tutti a custodirci, perché appunto non ci siano conseguenze. Preghiamo.
Preghiamo per il popolo ebraico, perché possa finalmente ritrovare la sua vocazione originaria di essere luce delle genti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E presentiamo i morenti in questo momento, i morti di queste ore e tutti i più soli nel mondo che sono al termine della loro esistenza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ascolta, Dio, queste preghiere che ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.